La puta. Capitolo ottavo. Correzione da farsi alla storia antica e alla moderna per le conoscenze acquisite dall'autore a Glubdubdrib. Dedicai un intero giorno ai colloqui con gli antichi più celebri per l'ingegno e per la scienza. Così fece evocare Omero e Aristotele, insieme con tutti i loro commentatori. Ma di questi ultimi era tale il numero che molte centinaia dovettero fare anticamera o aspettare nel cortile del palazzo. Riconobbi quei sommi alla prima occhiata, tanto si distinguevano non solo dalla folla, ma anche l'uno dall'altro. Omero era più alto e più bello nell'aspetto. Aveva la persona assai diritta per la sua età e gli occhi più vivaci e penetranti che avessi mai veduto. Aristotele invece andava curvo, appoggiandosi a un bastone. Aveva il volto magro, i capelli rari e prolissi, la voce cavernosa. Mi accorsi subito che non si curavano affatto della folla dei loro glossatori e non sapevano neanche chi fossero costoro. Uno spirito, del quale non voglio svelare il nome, mi disse che tutta codesta gente si guardava bene dall'accostarsi nel mondo sotterraneo a quei due grandi autori, tanto si vergognava d'averne sì male spiegato ai posteri i profondi pensieri. Presentai a Omero Didimo ed Eustazio e potei far sì che egli li ricevesse ancor più benevolmente che essi non si meritassero, perché gli osservò a prima vista in loro la mancanza dell'ingegno necessario per capire un poeta. Quando però accennai ad Aristotele dei lavori di Scoto e di Ramus e gli presentai codesti due scrittori, egli si spazientì e domandò loro se tutti i loro colleghi erano altrettanto babbei come se gli sembravano. Pregai allora il governatore di far venire Cartesio e Gassandi perché potessero spiegare ad Aristotele le loro dottrine. Il grande filosofo trovò nei loro sistemi parecchi errori cagionati dall'aver essi ragionato partendo da semplici ipotesi, come sono costretti a fare gli uomini. Fece loro osservare che tanto l'interpretazione di Epicuro, dataci da Gassandi, quanto i vortici di Cartesio erano già passati di moda, e predisse che lo stesso sarebbe accaduto della gravitazione universale sostenita così calorosamente dai moderni scienziati. Perché ogni nuovo sistema tendente a spiegare la natura è una semplice moda e deve cambiare tutti i secoli. E anche coloro che volessero fondarne uno sopra leggi matematiche, dopo una breve voga, cadrebbero nel dimenticatoio. 5 giorni durarono i miei colloqui coi più insigni uomini dell'antichità. Feci la conoscenza di quasi tutti gli imperatori romani. Anzi, il governatore ebbe gentile pensiero di evocare i cuochi di Eliogabalo per prepararci il pranzo. Ma non poterono sfoggiare tutta la loro bravura per mancanza degli ingredienti necessari. Un ilota da Gesilao ci fece assaggiare una scodella di brodetto nero alla spartana, ma ci fu impossibile ingozzarne più d'una cucchiaiata. 2 o 3 giorni dopo il nostro arrivo, i miei compagni avevano dovuto tornare alla loro città, ma io rimasi per fare la conoscenza degli illustri trapassati degli ultimi 3 secoli, inglesi e stranieri. E siccome ho sempre ammirato molto i personaggi di importanza, pregai il governatore di evocare un paio di dozzine di ex regnanti coi rispettivi antenati fino dall'ottava o nona generazione. Ma ho sorpresa, ho dolore. Invece di vedere tutta una sfilata di corone, scorsi in una di codeste famiglie 2 violinisti, 3 cortigiani dissoluti e un prelato italiano. In un'altra un barbiere, un abate e 2 cardinali. Il mio rispetto per la regalità mi vieta di insistere sopra un argomento sì delicato. Ebbi però minori scrupoli per i duchi, i marchesi, i conti e gli altri titolati e mi divertì a ricercare l'origine della speciale fisionomia di certe famiglie. Vidi così donde provenivano i lunghi nasi propri di alcune, i volti olivastri e lineamenti camusi di altre, i begli occhi di queste e i delicati colori di quelle. Mi spiegai perché in certe famiglie vi sono tanti pazzi o idioti e in altre tanti furboni e imbroglioni. Mi accorsi insomma a quante nobili famiglie può applicarsi il giudizio espresso da Polidoro Virgilio sopra qualche grande casata dei tempi suoi: non v'era uomo prode né donna onesta. Vidi come la crudeltà, la vigliaccheria, il tradimento fossero diventati ereditari in certe famiglie, facendole riconoscere meglio dei loro stemmi e delle loro livree. Seppi chi era stato a introdurre una vergognosa malattia in una progenitura, in cui il male si era trasmesso da una generazione all'altra sotto forma di tumori e di scrofole. Che meraviglia in tutto questo, quando mi accorsi che gli alberi genealogici erano sì spesso interrotti da paggi, servitori, cocchieri, musicisti, commedianti, soldatacci e borsaioli. Sopra la storia moderna feci qualche scoperta piuttosto umiliante. Dovetti convincermi che i nostri storici ci hanno gabellato per grandi condottieri certi generali imbecilli e vigliacchi e hanno trasformato dei piccoli ingegni in grandi politici, degli adulatori dei cortigiani in persone intemerate, degli atei in uomini religiosissimi, dei sodomiti in persone piene di castità, delle spie in gente per bene. Seppi anche come si era potuto condannare a morte o esiliare persone innocentissime, merci agli intrighi dei favoriti che avevano corrotto i giudici. E mi accorsi di quanti vili mascalzoni erano riusciti a ottenere le più onorifiche, redditizie e importanti cariche pubbliche. Capii allora quanta influenza abbiano avuto sulle corti, sui consigli, sui senati, le donne galanti, i pederasti, gli scrocconi e i buffoni. Quanto piccine mi sembrarono la saggezza e l'onestà degli uomini, allorché conobbi la sorgente delle rivoluzioni, i motivi inconfessabili di certe splendide imprese, e anche gli accidenti imprevisti e le bazzecole che avevano deciso della loro buona riuscita. I nostri storici sono dei veri ignoranti, pieni di malafede, quando pretendono di narrarci aneddoti e memorie confidenziali, spiegandoci come il tale re fu avvelenato, come il tale o tal'altro principe ebbe un colloquio col proprio ministro, quasi che codesti signori avessero potuto guardare dal buco della serratura dei gabinetti dei sovrani e degli ambasciatori e fossero magari penetrati in fondo al loro pensiero, mentre invece l'hanno riferito di solito con errori tanto marchiani. Laggiù io potei conoscere le cause misteriose di più di un avvenimento che ha sbalordito il mondo e vedere come una puttanella aveva dominato nella propria alcova, l'alcova nel consiglio, il consiglio nel senato. Un generale in capo mi confessò d'avere riportato una volta una strepitosa vittoria per la vigliaccheria del proprio contegno. Un ammiraglio mi disse che aveva sconfitto la flotta nemica contro ogni proprio desiderio, perché era invece deciso a lasciar sconfiggere la propria. Tre sovrani mi assicurarono di non aver mai, durante il tempo del loro regno, premiato o promosso una sola persona di merito, salvo una volta che uno di essi fu ingannato dal proprio ministro, il quale si era alla sua volta ingannato. E del resto mi assicuravano d'aver avuto ragione con quel loro sistema, dal quale non si sarebbero distolti se fossero tornati al mondo, perché i troni debbono necessariamente sorreggersi con la corruttela dei costumi, essendo incomodissimo nei pubblici affari trattare con persone dritte, leali e positive. Mi venne la voglia di indagare il modo tenuto da molti personaggi per farsi un'altissima condizione. e restrinsi le mie ricerche ai tempi moderni, escludendo tuttavia i contemporanei per la paura di offendere qualcuno, sia pure uno straniero. Non c'è bisogno d'aggiungere che quanto ho detto sopra non tocca per nulla la mia diletta patria. Fece evocare molti personaggi nei quali a prima vista scoprii tanta disonestà da non potervi pensare senza malinconia. Pergiuri, prepotenze, subornazioni, seduzioni, inganni, favoreggiamenti e ogni sorta di simili porcherie erano i sistemi meno disonorevoli che avevano servito alla loro ascensione. Ma parecchi mi confessarono d'aver dovuto la propria fortuna all'incesto, alla prostituzione delle proprie figlie o alla sodomia. Altri avevano fatto uso di veleno, altri ancora tradito il proprio re e il proprio paese. Innumerevoli poi coloro che avevano stiracchiato e sconvolto le leggi per rovinare l'innocenza. Dopo tutte queste belle scoperte, sarò perdonato se mostrerò d'avere un po' meno stima dei potenti della terra, pur onorandoli e rispettandoli, come è tenuto a fare un inferiore verso quanti gli sovrastano, in così sublime guisa. Avevo però letto su qualche libro che talora dei semplici sudditi avevano reso importanti servigi al paese o al sovrano e volli conoscerli. Mi fu risposto che di costoro non si ricordavano più neanche i nomi, tranne per qualcuno che veniva menzionato dagli storici come un traditore e un furfante. Tuttavia volli far la conoscenza anche di quei poveri diavoli, dei quali lo stesso nome era ignoto, e me li vidi venir davanti con aria umiliata e in pessimo arnese. Essi mi dissero di essere morti poveri e disgraziati quando non erano finiti sulla forca. Il caso d'uno di costoro mi sembrò alquanto straordinario. Costui mi si presentò avendo a fianco un giovinetto diciottenne. Mi raccontò di essere stato comandante di una quadrireme per molti anni ed aver partecipato come tale alla battaglia d'Azio, dove aveva sfondato la linea avversaria, affondate 3 navi nemiche e fattene un'altra prigioniera, cagionando in tal modo la fuga di Antonio e la sconfitta totale della sua flotta. Il giovinetto che ora l'accompagnava e che era suo figlio era rimasto ucciso nella battaglia. Finita la guerra, il valoroso capitano era si recato a Roma per chiedere come ricompensa il comando di una più grossa nave che aveva perduto il capitano nello stesso scontro. Ma non l'ottenne, perché codesta carica era già assegnata a un giovanotto che non aveva mai veduto il mare, ma in compenso era figliolo di Libertina, donna di fiducia di un amante dell'imperatore. Allora il buon uomo aveva ripreso il suo posto, ma si trovò il modo di accusarlo di aver mancato al proprio dovere e il comando della sua quadrireme fu dato a un paggio protetto dal viceammiraglio Publicola. Allora il povero diavolo si ritirò in una piccola fattoria lontano da Roma e lì finì la vita. Fece evocare Agrippa, che era stato l'ammiraglio della flotta vittoriosa ad Azio, ed egli mi confermò la verità di codesto racconto, aggiungendovi qualche lusinghiero particolare che la modestia del capitano gli aveva fatto tacere. Mi accorsi allora con sorpresa come rapidamente quell'impero era stato invaso dalla corruzione e scemò la mia meraviglia per alcuni casi somiglianti da me osservati in altri paesi, dove i vizi di tutte le qualità hanno sia lungo trionfato e dove i generali si accaparrano gloria e saccheggi, pur avendo spesso minor diritto a questi e a quella che non l'ultimo dei loro soldati. Siccome tutti gli individui evocati mi apparivano tal quali erano stati da vivi, potei accorgermi anche quanto la razza umana fosse peggiorata nei secoli, e vidi con dispiacere che i vizi avevano alterato e sciupato i volti, indebolito i corpi, ritirato i nervi, afflosciato i muscoli, sbiadito i colori e corrotto le carni del popolo inglese. Vedendo qualcuno dei nostri contadini del vecchio stampo, sobri, semplici, onesti, veramente liberi, coraggiosi e buoni patrioti, non potei trattenermi dal provare un immenso disprezzo per quelli d'oggi, così lontani dalle prische virtù, avvezzi a vendere per denaro i loro suffragi nelle elezioni ai rampolli dei nobili, ed esperti ormai di tutti i ripieghi e gli inganni che erano propri per l'innanzi soltanto dei cortigiani.